Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su La lettera ai Romani, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo-aprile 1984 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Terza conversazione. Sabato 7 aprile. La tempesta della collera, la luce della grazia. Capitoli 1, 7. Là dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia.
Iniziamo questa sera il nostro incontro prendendo la nostra prima riflessione proprio da un'immagine. È l'immagine che ora voi avete davanti agli occhi e che potrete vedere riprodotta nelle registrazioni. Questa fotografia è stata scelta così, diciamo, per il suo valore simbolico, come sempre, ma anche si muove in un certo senso secondo due dimensioni che possono essere un po' contraddittorie tra di loro. A prima vista uno può perdersi e guardare il solito paesaggio di montagna, è sempre un luogo comune e un luogo vincente nella fotografia. In secondo luogo, invece, questa immagine non è, diciamo, abbastanza convenzionale, non entra più in questo genere delle fotografie di montagna, ha qualcosa di caratteristico. Ed è proprio legata a questa calibratura dei due toni, delle due tonalità fondamentali. La luce e la tenebra sono due nette distinzioni. Ma se voi vedete, queste distinzioni sono sì nette, ma suppongono nell'interno della tenebra un passaggio, una specie di area franca nella quale la tenebra ormai sta per essere irradiata. E anche riusciamo a vedere abbastanza chiaramente che la montagna resta pur sempre il soggetto unico che regge sia la tenebra che la luce. Ed è proprio su questa base che noi oggi inizieremo la nostra lettura di alcuni capitoli della lettera ai Romani. Lo stesso soggetto, questa stessa montagna, questa montagna fondata sulla terra che è la storia dell'uomo, fondato, radicato a questa terra e ininterrottamente illuminato e oscurato. Illuminato da questo sole. E noi oggi sentiremo quella parola che voi avete già imparato nell'altro incontro, la parola charis, splendore, luce, meraviglia di Dio, la grazia. E dall'altra parte però anche sentiremo ripetutamente nell'interno di queste pagine che noi uomini siamo anche ben sprofondati nell'interno dell'oscurità. Noi siamo abbarbicati, conquistati da questa oscurità terribile. Però, come vedete, questa oscurità che si chiama sarx, carne amartia, è destinata ad essere cancellata, perché infatti, se voi vedete, la montagna non è illuminata dal basso, è illuminata dall'alto, e l'alto piano piano si irradierà. E quel confine intermedio ancora di tenebra che sta per essere pervaso dalla luce, piano piano diventerà luce e la tenebra verrà cancellata. La lettera ai Romani non è il canto della tenebra, non è il canto di Coelet, il canto del silenzio. La lettera ai Romani, celebrazione senza ombra di dubbio anche della paura, del peccato, del campo della zizzania, della tenebra, come dirà soprattutto Giovanni, è però, come punto terminale, soprattutto la celebrazione della luce, della felicità, della grande, infinita possibilità dell'uomo. Ed allora iniziamo questa sera il nostro passaggio nell'interno della lettera. Erano necessari anche tutti i passaggi intermedi, tutti i percorsi che abbiamo fatto, e ora abbiamo davanti il testo, leggeremo parecchie righe, parecchie pagine questa sera, sarà soprattutto una lettura guidata in maniera essenziale. La fotografia ci ha già, questa immagine, simbolo, ci ha già guidato sul discorso fondamentale. Potremmo dire, usando un'espressione greca, ma che è molto bella, un'espressione di un filosofo che è stato lievemente antecedente a Paolo, ma quasi suo contemporaneo, un filosofo come Paolo, di origine ebraica che ha scritto in greco, Filone di Alessandria d'Egitto. Potremmo definire l'uomo, come risulta dalla lettera ai Romani e come lo presentava anche questo autore, lo potremmo definire con questa parola, metorios. E la parola metorios indica, si sente il termine anche oros, monte, è proprio lo spartiacque, è proprio quella specie di vetta, di discriminante, dalla quale scendono due versanti. Un versante, l'abbiamo già visto l'altra volta, è il versante della tenebra. È quello il primo che noi incontreremo in queste pagine, quel versante che si chiama Sarx, il terreno radicale del peccato, la amartia, la forza del peccato in noi, nomos, quella legge che non ci salva, quella legge che è semplicemente un appello al bene senza che la mano ci sollevi dal male. Dall'altra parte però, sull'altro versante, l'uomo guarda e vede contemporaneamente fiorire la charis di Dio, la quale fa passare in noi il suo pneuma, il suo spirito, e questo pneuma entra in noi, nell'interno di noi, che abbiamo aperto le braccia accogliendolo attraverso la pistis, la fede. Ed ecco, alla fine, quest'uomo che in alto prima era avvolto metà dalla tenebra e metà dalla luce, diventa nella dikaiosune, cioè diventa nella giustizia, diventa l'uomo nella grazia, l'uomo salvato, la nuova creatura. E qui iniziamo subito questa analisi sempre bipolare. Noi continueremo sempre a intravedere in Paolo, nella lettera, questi due movimenti. E voi vedrete che proprio secondo il suo discorso, egli continua a riprendere sempre questo tema da angolature diverse, ma questo è il nodo centrale della sua visione dell'uomo. Noi questo tema lo abbiamo illuminato da Paolo proprio in apertura. Si può dire che Paolo ci offre la nota musicale. Questa lettera, la lettera ai Romani, non è una lettera che si fa strada attraverso la fatica, che trova lentamente come in un magma la sua strada. Fin dalle prime battute c'è chiaramente la definizione della tesi, diremmo noi, che Paolo vuole sviluppare. Non c'è una ricerca faticosa per capitoli. Noi, se andiamo a prendere proprio in apertura, in inizio troviamo nel versetto, nel capitolo primo, al versetto diciassettesimo, troviamo una citazione di un profeta dell'Antico Testamento. Un profeta di cui si sa pochissimo. Si può dire che è diventato celebre per merito di Paolo. Si chiamava Abacuc, un nome probabilmente accadico che vuol dire albero fruttifero, un nome anche straniero, tra l'altro. Questo profeta ci ha lasciato una descrizione vigorosa della distruzione di Ninive, ci ha lasciato una pagina, un salmo antico che egli cita, ma soprattutto ci ha lasciato questa frase, che però deve essere esattamente interpretata come la intende Paolo, non come la intende Abacuc. Paolo la cita dal profeta Abacuc della fine del VII secolo, attorno al 600, la sua predicazione. La parola è questa, la frase è questa. Io ve la dico in greco perché ha un suo significato il greco e voi siete già capaci, anche se non avete mai studiato il greco, di capire almeno due terzi di questa frase. O de dikaios, dikaiosune, dikaios, ek pisteos, pistis, zesetai, zao, zoe, la vita. Traducendo, prima traduzione immediata, quella che è anche stata adottata dalla CEI è il giusto vivrà mediante la fede. Prima interpretazione. Il giusto vivrà mediante la fede. Interpretazione tutto sommato possibile. Ma probabilmente l'interpretazione profonda, autentica di Paolo è un'altra. Paolo costruisce la frase in un'altra maniera, possiamo dire così. Il giusto per la fede vivrà. Colui che è stato giustificato di Caiossune attraverso la grande apertura della fede, costui vivrà. E ho detto che è meglio questa resa perché ci permette di vedere la struttura della lettera, ci permette di seguire, di avere in mano una piccola guida per intravedere le divisioni della lettera. Io vi dico adesso, l'architettura di questa lettera nei suoi movimenti fondamentali. Immaginate proprio di pensare ad una musica, la quale ha dei precisi movimenti isolabili, identificabili. Il primo movimento è il più solenne, è monumentale. È quello dei capitoli 1-11, con un ritmo che può essere così concepito. Tre cellule musicali, immaginate. 1-4, 5-8, 9-11, sono i capitoli. La grande celebrazione della tesi di Abacuc è fatta in questi 11 capitoli. E in maniera particolare, se vogliamo, questa frasetta breve di Abacuc illumina soprattutto i primi 8 capitoli, cioè le prime due cellule musicali, 1-4, 5-8. Successivamente c'è un corollario, un'espansione, sono i capitoli 9-11. E poi, secondo movimento, è il movimento più facile questo, più leggibile, tutti lo possono leggere senza tanta fatica, sono i capitoli 12-16. Ed è la parte invece in cui Paolo passa, direi, all'orizzonte più concreto. È la parte, possiamo definirla, la parte etica, la parte morale, la parte dell'esistenza. Allora due movimenti. Quando voi leggerete la lettera ai Romani tenete sempre presente che la fatica vostra, la fatica principale, la teoria di Paolo, diremmo, la sua speculazione rigorosa è nell'interno del primo movimento. I capitoli 8-11. Secondo movimento, 12-16, sono invece alcune norme pratiche e quella grande proclamazione che diventa ormai norma di vita, coi saluti finali che abbiamo già visto l'altra volta. Quindi abbiamo già in un certo senso isolato la struttura fondamentale, questo disegno minimo da tenere presente. Noi quest'oggi ci muoveremo nell'interno della prima grande struttura, primo grande movimento, e non lo esauriremo naturalmente. Cominciamo. È necessario proprio tenere presente anche con la memoria le parti. Prima cellula musicale. Abbiamo detto primo movimento 1-11, prima cellula musicale 1-14, 1-4. E questo 1-4, questi capitoli 1-4, portano subito un tema che si vede fiorire quasi ininterrottamente. Il tema è, da un lato, la sarx, da un lato l'amartia, il peccato. Questo peccato che è steso come una coltre su tutta l'umanità, è un peccato planetario, è un peccato antropologico, non di un singolo. E anzi vedremo proprio che Paolo vuole insistere su questo velo nero, questo mantello nero in cui è avvolto il nostro pianeta. E seconda parola è quella che sentirete spesso, è la parola della pistis di Caiosune, fede, giustificazione. È quindi il nodo centrale del pensiero di Paolo. Allora cominciamo a fare questo movimento anche noi. Esaminiamo la prima cellula musicale, tematica, i capitoli 1-4. Questa grande prima unità può essere a sua volta spezzata. La seguiremo in due momenti distinti. E vedete che la complessità, io semplifico già i problemi perché l'architettura della lettera è più complicata, già la complessità della divisione vi fa vedere che Paolo non ha scritto così, sotto l'impulso di un momento, la sua lettera. L'ha calibrata in tutti i particolari, in tutti i dettagli, anche andando avanti piuttosto lentamente. Innanzitutto i capitoli 1, attenzione bene anche ai versetti, 1-18 fino a 3-8. Per semplificare un po' le cose, diciamo, per ora poi ripeterò queste divisioni, i capitoli 1 e 2 soprattutto, e una parte del capitolo 3. Il titolo l'abbiamo messo un po' a tutta la conferenza di questa sera, l'incontro di questa sera, la tempesta della collera. Paolo usa questa nuova parola, è una parola greca e anche qui non c'è nessuna difficoltà per impararla. È una parola che è restata anche nella nostra lingua con un'accezione diversa. La parola è orge, da noi è restata la parola orgia. Perché il concetto di orge e il concetto veterotestamentario è proprio in quella linea, nella linea della tempesta, nella linea dell'eccitazione folle, dell'eccitazione che non ha più controllo su se stesso. Pensate, una cosa curiosissima, nell'Antico Testamento La parola ira si dice in ebraico af, che vuole indicare foneticamente, onomatopeicamente, lo sbuffare del naso. Quando una persona è adirata, vedete che è un antropomorfismo abbastanza corposo per indicare l'ira di Dio. Dio che sbuffa, ormai non riesce più a sopportare l'uomo e scatena allora la sua tempesta. Paolo dice, se Dio dovesse guardare la distesa del mondo, avrebbe come reazione soltanto questa, la sua orghè, la sua ira, la sua eccitazione, il suo sdegno frenetico, una frenesia senza ritegno. Perché egli vede che il mondo è irrimediabilmente sotto il segno dell'amartia, è sotto il segno del peccato. E Paolo comincia ora a descrivere questo vuoto dell'uomo, questa miseria dell'uomo sulla quale passano queste nubi della tempesta di Dio. E lo fa attraverso due grandi modelli. E vedete che qui siamo ad una ulteriore divisione. Siamo partiti dai capitoli 1-11, siamo entrati nei capitoli 1-4 e nei capitoli 1-4 abbiamo identificato i capitoli 1-2, diciamo, e nell'interno dei capitoli 1-2 troviamo due personaggi che rappresentano tutta l'umanità. Questo male planetario è incarnato da due persone. Il primo grande modello, evidentemente, è lo sguardo rivolto a tutto l'orizzonte del mondo, è il mondo pagano. Il mondo non ebraico è la famosa distinzione dell'ebreo che distingue dall'ebreo e gli altri, i goim, le nazioni pagane. Paolo guarda prima di tutto il grande orizzonte del mondo ed egli lo guarda, questo mondo, con gli occhi anche disincantati dell'uomo che ha viaggiato molto. Ed egli ha alzato il velo, per esempio, su che cos'era il segreto profondo, l'iniquità profonda di Corinto, questa città corrottissima. Questa città ingiusta fino proprio al sangue. Egli aveva visto Roma e sapeva che cos'era Roma. Tutto questo mondo larvale, le larve che erano gli schiavi, e dall'altra parte gli stravizi delle alte classi. E anche se non erano stravizi, questa visione ormai del mondo che stava sfilacciandosi, che egli sentiva già sfilacciarsi. Pensiamo che cosa sarà Nerone. È uscito l'anno scorso in traduzione italiana un libro che è intitolato già in maniera significativa da una studiosa francese della Sorbona, è intitolato I bassifondi dell'antichità. Si può veramente entrare in questi bassifondi e trovare che cosa vuol dire il vizio di Roma, che cosa vuol dire la corruzione imperiale, che cosa vuol dire, per esempio, cosa vogliono dire le macroscopiche ingiustizie, queste classi anche che tra di loro, pur essendo al potere, cercavano di sbranarsi reciprocamente. E noi vediamo certi frammentini, si potrebbe leggere qui, io vi leggerò Paolo perché la sua testimonianza è estremamente sintetica, ma si potrebbero leggere certi bigliettini, certi scritti anche minuti, microscopici quasi, che rivelano piccoli dettagli di questa corruzione enorme che dominava, di questo male un po' a tutti i livelli, non soltanto sociale ma anche religioso. Adesso mi viene in mente, puramente casuale, quel piccolo scritto di Cicerone che detestava Cesare, come sapete, era proprio caricato di sdegno nei confronti di Cesare, e c'è quel famoso biglietto che indirizza a un suo amico quando dice: è stato ospite da me Cesare. E dopo averlo descritto brevemente, aver descritto la festa che è fatta, in fondo mette, con una piccola, diremmo, stilettata proprio contro questo personaggio che sta crescendo sempre di più, mette in latino e greco contemporaneamente, emetichen agebat. È solo questa indicazione, già descrive l'uomo. Questo integerrimo Cesare è anche colui che, come gli altri romani, praticava l'emetichen, cioè dopo aver fatto un pranzo colossale, e passava attraverso il vomito al secondo pranzo. Questo uomo così assolutamente intoccabile. Ecco, sentiamo allora questo disegno di Paolo. Badate bene, è una specie di litania, è una litania. Questa litania Paolo non l'ha inventata lui. Paolo qui probabilmente cita uno degli elementi che sono elementi abbastanza caratteristici della cultura stoica, anche della cultura greco-romana. I famosi cataloghi dei vizi e delle virtù. Più di una volta nelle sue lettere Paolo fa questi elenchi, quindi probabilmente egli dipende da uno di questi cataloghi, e nell'interno voi sentirete la sua firma, sentirete la tempesta dell'ira di Dio. È impossibile non sentire per tre volte una frase. È la frase di Paolo che cade come una mannaia, proprio la mannaia del giudizio di Dio su questo mondo così corrotto, così infame. Leggiamo dal capitolo primo i versetti 24-31. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta, e inizia la litania, di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. Ecco, noi abbiamo questa grande lista, e voi forse avrete sentito qual è questa frase che ritorna tre volte: Dio li ha abbandonati a se stessi. E voi vedete che cosa dice Paolo. La grande maledizione, l'ira di Dio, la tempesta dell'ira di Dio, non è con un giudizio, non è con una disgrazia. Dio non si manifesta nelle disgrazie, pensiamo cosa ha detto Giobbe, anzi, pensiamo cosa ha detto persino Coelet. Dio si rivela sull'empio abbandonandolo a se stesso. L'uomo che è avvolto ormai inesorabilmente nel suo male, e da questo male continua a precipitare come se fosse una specie di gorgo che non ha più fondo. Fatto questo disegno, Paolo prende ora davanti agli occhi colui che ha sempre guardato dall'alto del suo piedestallo di uomo eletto, di membro del popolo eletto, ha sempre guardato quelli che chiamava con grande sdegno i goim, gli infedeli, i cani, quelli che sono al di fuori di questa grande area di luce, che è l'area dell'ebraismo. Paolo prende allora in mano questo giudeo, il quale viveva tranquillo nella sua area olimpica, convinto di essere tutto sommato il perfetto. Nonostante qualche piccola fragilità, egli era l'eletto di Dio ed era quello che poteva andare incontro con le sue opere. Immaginate la parabola del fariseo: può andare incontro a testa alta davanti a Dio. Egli è pronto, come diceva Giobbe, ma in tutt'altro senso, ad andare davanti a Dio con la carta delle sue opere giuste firmata, col mio tau, la mia firma. Io sono pronto ad andare davanti a Dio, non ho nessun imbarazzo. E qui Paolo comincia a demolire implacabilmente, inesorabilmente, tutte le false sicurezze sui meriti, tutte le false sicurezze sulla nomos, sul nomos, la legge, tutte le false sicurezze delle opere. L'uomo che dice: io mi sono guadagnato tanto, Dio, la bilancia dei pagamenti pende a mio favore, tutto sommato, nei confronti di Dio. Ed ecco allora che comincia Paolo, dal capitolo 2 fino al capitolo 3, versetto 8, questa violentissima denuncia del giardino tranquillo del giudaismo. Egli lo fa, e ne sentirete, lo sentirete molto bene, io vi leggerò adesso quattro brani, lo fa con quattro terribili malgrado. Sono, direi, quasi tutte le onorificenze che l'ebreo si appuntava sulla sua veste. Quattro grandi ragioni di dignità, per cui io sono diverso da questo mondo che è sotto la tenebra, che è sotto il male. Paolo, l'uno dopo l'altro, li fa saltare queste quattro dignità, queste quattro onorificenze. Primo, leggiamo nel capitolo 2, solo un branetto per capire, il primo malgrado, il versetto 1 e i versetti 9-10. Malgrado la sicurezza, la tranquillità della coscienza. Il giudaismo in questo senso è un vero tipo che non finisce mai, è un vero modello che non scompare mai. Questo essere così sicuri di sé, sicuri di essere gli uomini onesti, i giusti, per eccellenza, si chiamavano anche così, i tzaddikim, per eccellenza i giusti. Sentiamo le parole di Paolo. Sei dunque inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi, dall'alto del piedestallo della tua onorabilità, perché mentre giudichi gli altri condanni te stesso, eppure tu che giudichi, è il giudeo questo, fai le medesime cose. Ed ecco allora la dichiarazione nei versetti 9-10. Tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, per il giudeo prima e poi per il greco. Gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima e poi per il greco, perché presso Dio non c'è parzialità. E avete notato che l'ira si scatena ugualmente, come eventualmente la benedizione, si scatena prima sul giudeo, perché tu sei stato chiamato, ebbene questa tua sicurezza ti sarà computata, tu la dovrai giustificare, Dio sarà implacabile, con quella misura con cui voi avete misurato agli altri sarà misurato a voi, dirà Gesù. Il primo malgrado, la sicurezza, l'orgoglio dell'essere ebrei. Secondo malgrado che egli liquida, che Paolo liquida, malgrado la legge. E voi sentirete qui che Paolo sta demolendo qualcosa che è per lui, è in crescendo ora, progressivamente sentirete che demolisce cose sempre più sacre, comincia a demolire qualcosa che egli ha succhiato col latte materno. L'ebreo non può vivere senza la legge, l'ebreo non vive senza le prescrizioni rituali, l'ebreo non vive senza questa, soprattutto allora non viveva secondo questa normativa che era la famosa siepe della legge, questa siepe di opere che gli assicurava la vita eterna da una parte, però dall'altra parte anche lo proteggeva, come un grembo caldo, come un ambito riscaldato, proprio un vero e proprio hortus conclusus, in cui l'ebreo aveva tutto quello che gli bastava e gli serviva, la legge, ricordate, nomos. Che cos'è nomos? Nomos sono cose che fai tu e non ti salvano. Tu alzi le mani, ma ci vuole un'altra mano che ti tiri fuori dalle sabbie mobili. Ed ecco Paolo che comincia a demolire questa prassi legislativa. La prassi non demolisce la legge dell'Antico Testamento, ma la prassi. Questo modo di concepire la legge come la fonte della salvezza. Le mie opere, i miei meriti sono quelli che mi guadagnano. Ho osservato persino il dettaglio microscopico della legge. Ricordate il fariseo, io pago le tasse anche sui vegetali, pago le tasse su tutto. Gesù che polemizza coi farisei quando dice voi siete pronti persino a pagare la tassa sulla menta, sul cimino, su tutti gli erbaggi, pronti a questi dettagli minimi e invece non trascurate quello che è più importante, che è fondamentale. Ecco la demolizione, il secondo malgrado. Leggiamo i versetti 12 e 14-15. Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno anche senza la legge. Quanti invece hanno peccato sotto la legge saranno giudicati con la legge. Quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi pur non avendo legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dei loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. In pratica Paolo dice, voi che avete tutta questa serie di norme e di prescrizioni, non siete assolutamente diversi da quelli che voi dite sono senza la legge, perché anch'essi hanno una legge nell'interno della loro coscienza e questa legge li guida per fare delle opere e questo basta l'uno e l'altro ed entrambi siete sullo stesso piano di parità. Non potete dire noi abbiamo osservato la legge e quindi siamo salvi, perché di per sé anche il greco e il pagano ha una legge interna che gli dà alcune norme per vivere. E allora anch'egli avrebbe diritto di dire io devo essere salvato. E è a questo momento che Paolo parte con lo sdegno quasi irato, iroso contro il giudaismo. Voi sentite qui la sua passione. Io leggo soltanto qualche battuta dal versetto 17 in avanti del capitolo 2. Ora, se tu ti vanti di portare il nome di Giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e ti glori di Dio, del quale conosci la verità, la volontà, e istruito come sei dalla legge, sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché possiedi nella legge l'espressione della sapienza e della verità, ebbene, come mai tu? Avete sentito che Paolo perde il filo del discorso, eh? Ha iniziato un discorso e nella foga ha accumulato tutta una serie di insulti contro questa religiosità gretta, questa religiosità fredda, questa religiosità economica del dovuto. Io ho fatto il dovuto, quindi attendo il premio, attendo la giustizia di Dio. Terzo, terribile malgrado, questo è ancora più terribile, questo malgrado. La bestemmia Paolo rasenta per il giudeo. E qui capite cosa voleva dire quella frase che vi avevo detto. L'ebraismo, anche attuale, sentendo queste pagine, le pagine di Paolo, non può che riconoscere, deve riconoscere, io credo onestamente, che tra la visione cristiana e la visione giudaica ci sono delle divergenze, ci sono delle differenze, ci sono delle diversità. Ed è proprio nell'interno del concetto di salvezza, anche se nell'interno del concetto di salvezza radicale dell'ebraismo, quello di origine biblica, ci sono delle sintonie, ci sono invece delle vicinanze, ma il concetto più strettamente giudaico è profondamente divergente in questo punto. Terzo malgrado. Io qui vorrei ricordarvi una cosa, lo vedete subito. Terza ragione per cui voi siete orgogliosi è la circoncisione. Ma qui io vorrei ricordarvi un particolare che non è nella lettera ai Romani. È nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 2. Paolo più di una volta scatena la sua polemica contro la circoncisione. Voi sapete che è stato lui il primo che ha detto assolutamente i pagani non hanno bisogno di diventare ebrei per diventare cristiani. Non devono passare attraverso l'anello intermedio della circoncisione. Non devono essere circoncisi. Ma nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 2, Paolo, parlando della circoncisione, usa un'espressione che è di una violenza. È un'espressione veramente blasfema per un ebreo. In greco, circoncisione si dice peritomè, tagliare attorno la circoncisione. Ora, in quel punto Paolo chiama la circoncisione catatomè. E se noi andiamo alla traduzione esatta, catatomè vuol dire semplicemente mutilazione. Cosa siete orgogliosi del fatto che avete una mutilazione nella carne? E voi sentite tutto il disprezzo a questo punto. Oppure quando dice nella lettera ai Corinzi, come dice in pratica anche qui, circoncisione e non circoncisione sono assolutamente nulla. Pensate che la circoncisione era il sacramento fondamentale dell'ebraismo. Eppure Paolo, pur provocatorio com'è, in realtà non è che dica una cosa così radicalmente lontana. Perché nell'interno della Bibbia, e forse qualcheduno di voi lo ricorda, sia pure avendo non una grande assuefazione con l'Antico Testamento, si ricorderà che esistono due passi, in particolare, un passo che è presente nel capitolo 10 del Deuteronomio e un passo che è presente nel capitolo 2 di Geremia, in cui si dice «Non circoncidete il prepuzio della vostra carne». Quella è una mutilazione, cosa conta? «Circoncidete il prepuzio del vostro cuore». Della vostra coscienza. E Paolo qui vuol far capire che il rito non salva mai. La religione come complesso di atti non possono salvare. Ci vuole ben altro. La dirà, ci vogliono gli non è tanto la circoncisione o la non circoncisione che salva, ma è l'osservare i comandamenti di Dio, aderire al piano di Dio. Ascoltiamo questa polemica, tant'è vero che tra parentesi durante il periodo maccabaico il giudeo era così affezionato a questa circoncisione che per non farsi vedere in pubblico, soprattutto nei ginnasi greci, dove si andava per lo sport, eccetera, nudi, si facevano delle operazioni plastiche, chirurgiche, la cosiddetta epispasmosi chiamava questa operazione, per farsi ricrescere il prepuzio, pensiamo. Quindi era proprio assolutamente diventato un distintivo di società quasi. Dire che siamo così, ma se questo distintivo non serve più, allora lo si elimina. E Paolo colpisce quindi nel cuore questa prassi solo esteriore. Ecco le sue parole, leggiamo nei versetti 25-29. La circoncisione è utile, sì, se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge, con la tua circoncisione sei come uno non circonciso. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua non circoncisione non gli verrà forse contata come circoncisione? E così, chi non è circonciso fisicamente, ma osserva la legge, giudicherà te che nonostante la lettera della legge e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Dice, e che conta la coscienza, non questa circoncisione. Infatti, giudeo non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera, e la sua gloria non viene dagli uomini, dall'essere o no ebreo, ma viene da Dio. E avete sentito la citazione proprio del testo del Deuteronomio. Quella è la vera circoncisione. Per cui l'ebreo non può fermare questa ira dicendo io come i miei padri ho messo in pratica l'alleanza con Dio che mi costringeva, che mi imponeva la circoncisione. È come un parafulmine che mi ferma dall'ira di Dio. Il quarto e ultimo malgrado. Paolo conclude nel capitolo 3, versetti 1-8, e io leggerò soltanto il versetto 2, dicendo non basta. Per la salvezza avere le promesse. Le antiche promesse dei padri non salvano, perché le promesse devono essere calate nell'esistenza. Dio è fedele, ma deve essere una fedeltà dialogica, alla quale risponde la fedeltà dell'uomo. Il versetto 2 dice, grande del capitolo 3, grande sotto ogni aspetto è l'utilità della circoncisione. Anzitutto perché a loro sono state affidate le rivelazioni di Dio. E poi con un dibattito che è molto difficile. E qui proprio vorrei dire, io adesso non lo commento perché ci vorrebbe proprio quasi tutta la lezione per commentare questo dibattito. Paolo però, in qualsiasi edizione penso della Bibbia che avete tra le mani, vi accorgerete che Paolo comincia a immaginare un dibattito. Immagina una discussione in cui si portano argomenti diversi, ma la tesi da dimostrare è questa, nonostante le rivelazioni di Dio, il giudaismo è sotto il segno dell'ira di Dio. Le rivelazioni di Dio, le promesse di Dio, sono una parola data che però deve avere anche la famosa pistis, la risposta dell'uomo. E allora Paolo conclude questo primo suo sguardo. Avete visto? Prima tutto il mondo larvale, spettrale, tutti i vermi, diremmo, del paganesimo, la miseria dell'uomo pagano, e dall'altra parte ha demolito tutte le ragioni d'orgoglio, le quattro grandi ragioni d'orgoglio, le quattro dignità dell'ebraismo. E la sua conclusione è, nel versetto 9 del capitolo 3, giudei e greci sono tutti sotto il dominio del peccato. Da solo l'uomo è nell'interno di questa sabbia mobile che irrimediabilmente lo porta sempre più in basso. Si è chiusa la prima parte di questa prima grande cellula dei capitoli 1-4. Ed ora si apre la seconda, sempre nell'interno dei capitoli 1-4. Si tratta, noi ci fermeremo in maniera particolare sul capitolo 4, però lo prepareremo adesso attraverso due elementi. Sono due parti che dovremo leggere. Queste due parti sono l'altro versante, il versante luminoso. È vero, l'uomo è così. Non dovete sognare un uomo diverso, l'uomo da solo non si può salvare. E Paolo su questo, come avete visto, è pessimista, è implacabilmente pessimista. Non ci sono ragioni di orgoglio, ma subito dopo Paolo introduce le ragioni del nostro orgoglio. E queste ragioni del nostro orgoglio sono, ormai sta sparendo lentamente la tenebra, sta sparendo questo mantello di nubi dell'ira di Dio, e voi sentirete, soprattutto nell'originale greco, proprio in apertura, c'è subito nel versetto dove comincia veramente la discussione, cioè nel capitolo 3, al versetto 21, si sente subito una parola che è una parola di luce. In greco il verbo è phanerun, che ha in sé la radice della epifania e della manifestazione luminosa. Ora appare la luce. Sentiamo questi versetti, versetti 21-28 del capitolo 3. Sono il primo elemento che leggiamo. Sono l'apparizione della dikaiosune e della pistis. Fede, grazia, fede, giustificazione. Dikaiosune. Ora voi, leggiamolo così in traduzione, e avrei voluto leggervelo anche nel greco, perché voi avreste sentito nel greco tutte quelle parole che ho detto l'altra volta. Però voi adesso, sapendo che per esempio di Kaiosune vuol dire giustizia, che per esempio legge è nomos, che per esempio abbiamo più avanti fede, credere, pistis, pisteuo, voi sentirete che tutto il tessuto, in questo branetto che leggiamo, proprio fate mente locale e provate a sostituire le parole, quelle parole che avete imparato, e sentite che qui c'è tutto il lessico di Paolo. C'è tutta la linea positiva. La linea negativa sta morendo, ormai si è spenta perché sta per irrompere la rivelazione, Fanerun, l'epifania di Dio Salvatore. Ora, invece, indipendentemente dalla legge che non salva, nomos, si è manifestata, Fanerun, la giustizia di Dio, di Kaiosyn, testimoniata dalla legge e dai profeti, giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Questa è la frase della quale si era innamorato Lutero. Lutero qui fa un commento lunghissimo a questa frase, intravedendo qui giustamente il nucleo del discorso di Paolo, il nucleo della lettera. E non c'è distinzione, ritorna da capo, non c'è distinzione, siamo tutti uguali, come siamo tutti uguali davanti al peccato. Non c'è uno di noi qui che deve essere più orgoglioso dell'altro, ma non c'è nessuno qui tra di noi che deve essere meno orgoglioso dell'altro, perché egli può accogliere attraverso la pistis, attraverso l'apertura a Dio, la grazia di Dio. Non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati nel tempo della divina pazienza, antica alleanza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. E sentite questa specie di leitmotiv continuo. Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede, dice Paolo. Noi, ed ecco l'altra tesi, è proprio, si usa dire semiticamente in inclusione, è la frase di prima cara Lutero che vi ho citato, che ritorna ancora alla fine. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. E spiegheremo poi che cosa sono le opere della legge, invece, come devono entrare in questa dialettica. Abbiamo letto questo testo, voi il testo più o meno fiorisce abbastanza bene, adesso riuscite a vedere qual è il discorso, è il contrasto tra l'uomo che prima ha voluto salvarsi da solo e si è trovato impantanato nei suoi peccati, e l'uomo che è peccatore e che si affida invece all'irruzione della grazia, che non vuole porre il suo io davanti, ma vuole porre la sua sicurezza in Dio. E qui allora a questo punto direi dovremmo anche commentare ogni particolare, non lo possiamo fare naturalmente, ma la sostanza si capisce bene. Vorrei solo farvi vedere come l'analisi esegetica precisa, quella dei dettagli, arricchirebbe però la comprensione del testo, quella che noi non possiamo fare. Noi qui per esempio abbiamo una frase che è passata via nella lettura e nessuno di voi probabilmente si è accorto. Quando Paolo dice la redenzione di Cristo è stata realizzata da Cristo Gesù perché Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede. Questa parola, strumento di espiazione. Ecco, l'ebreo, leggendo anche col testo greco, riusciva a capire che cosa alludeva Paolo. Paolo dice in greco ilasterion, e nell'Antico Testamento tradotto in greco ilasterion traduceva un particolare dell'arca dell'alleanza, un particolare che a prima vista sembrerebbe non dire nulla. Una lastra d'oro purissimo, sostenuta dai cherubini, che stava sopra la cassa dell'arca. Questa lastra d'oro purissimo era chiamata nella Bibbia, questo l'avete sentito sicuramente, viene chiamata lo sgabello dei piedi di Dio. Si immaginava che lì Dio, che è il trascendente, Dio non è chiuso nell'interno di un tempio, Dio è dal cielo, scende nella tenda dell'incontro e si assiede su quello sgabello d'oro, su quella lastra d'oro. Ora il sommo sacerdote, o il sacerdote, sommo sacerdote nella festa del Kippur, il sacerdote stando fuori verso la cortina che nascondeva l'arca dell'alleanza nell'interno del Santissimo, quando celebrava il sacrificio del peccato, prendeva un ramoscello di isopo, una specie di aspersorio, lo intingeva nel sangue della vittima e entrava nel santo, il sommo sacerdote il giorno del Kippur poteva entrare anche al di là della cortina, del velo del Tempio, entrava nel Santissimo, solo in quell'unica occasione all'anno. Il sacerdote si fermava fuori e aspergeva il sangue verso quell'ilasterion, verso quella lastra, che si chiamava in ebraico il kapporet, il coperchio, che però in ebraico ha un suono molto vicino alla parola espiare, alla parola perdonare i peccati. E allora vedete, il sangue veniva mandato verso Dio, era il sangue della vittima, era il sangue del peccato, e Dio cancellava questo peccato e ristabiliva l'alleanza del sangue. Quel sangue veniva purificato, era ancora il sangue del Sinai, il sangue che scorre nelle stesse vene tra Dio e il suo popolo. E allora voi vedete l'allusione che Paolo fa nella lettera agli ebrei, poi, di uno dei discepoli, forse di Paolo, si vede molto bene questo tema. Noi non abbiamo più bisogno di prendere il sangue dei capri, degli arieti, dei vitelli e di aspergerlo e di portarlo là, perché noi abbiamo il nostro ilasterion, il nostro kapporet, il nostro strumento di propiziazione che si chiama la croce di Cristo. Bene, dobbiamo a questo punto passare alla seconda piccola parte di questa seconda parte della cellula dei capitoli 1-4. E qui Paolo si abbandona, veramente, questa è forse una delle pagine più calde della lettera. Io leggerò soltanto una parte, vi invito a leggerla tutta, nonostante sia faticosa per vostro conto, perché intravederete facilmente il segno quasi, il segno di Paolo, la linea di Paolo. Paolo qui parla della persona dell'Antico Testamento che egli ama più di tutti, diremmo che è il suo santo protettore, quasi, diremmo che è il suo modello, la persona che egli ama veramente con tutto il cuore, ne fa un ritratto che è un ritratto delizioso, caloroso, e non solo qui in questa lettera. Si tratta di Abramo. Abramo, l'uomo della fede per eccellenza, il nostro padre della fede, come lo chiama normalmente Paolo. E Paolo qui fa attraverso un sistema molto complicato, che è tipicamente rabbinico, da maestro, da professore, diremmo, fa il commento ad un solo versetto del capitolo 15 della Genesi, il versetto 6. Quel versetto famoso, voi lo vedete citato nel capitolo 4, è il versetto fondamentale, diremmo, proprio in apertura, al versetto 3 del capitolo 4 della lettera ai Romani. Ora, che cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Diciamo così, Paolo ora porta la prova biblica, la prova dell'Antico Testamento della sua tesi, sulla sua tesi. E parte da questo testo, che secondo la tradizione, la distribuzione delle varie tradizioni dell'Antico Testamento, appartiene alla cosiddetta tradizione eloista. Perché di solito in queste pagine si usa ripetutamente, preferibilmente, il nome di Dio, Elohim, Dio, il nome più comune dell'Antico Testamento e dell'Antico Oriente, per indicare Dio. Questa pagina voi la ricorderete, questa tradizione soprattutto, la ricorderete perché è la stessa che ci ha tramandato quella pagina di altissima intensità, di altissima tensione, che è il capitolo 22 della Genesi, il sacrificio di Isacco. Dio che smentisce se stesso, il cammino nel buio totale, quando Dio impone qualcosa che va contro la sua stessa parola, tu ucciderai il figlio, quel figlio che ti ho promesso. Quindi voi capite che questa tradizione ha come sua natura, sua finalità, quella di dimostrare il problema della fede, come sia difficile credere, come la fede comporti oscurità, comporti silenzi, comporti drammi. E Paolo prende proprio una delle righe di inizio di questa tradizione, nel capitolo 15, al versetto 6, e sono in ebraico tre parole: credette, gli fu computato a giustizia. E Paolo vede in queste tre parole tutta la sua tesi. Abramo dice, credette. Il verbo credere in ebraico, come tutti sapete, è il verbo amen, emin, amen. e letteralmente vuol dire appoggiarsi su, fondarsi su una cosa che sapete, la base sulla quale uno costruisce la sua vita, costruisce la casa, la roccia sulla quale costruisce la sua casa. Ebbene, Paolo dice, Abramo non vedeva nulla davanti a sé, sentiva una parola che gli prometteva un figlio, lui era vecchio, sua moglie era ormai, non aveva più quelle cose che sognano avere le donne, come dice la Bibbia, ormai era sterile. Su questa impossibilità egli rischia, ed ecco che appare quindi la definizione paolina di fede. La fede è scommettere su Dio, è scommettere sulla parola di Dio. Abramo credette, seconda parola importante, e ciò gli fu computato. La parola ebraica, accreditare, hashav in ebraico, indica qualcosa apparentemente di assurdo applicato alla fede, perché è il verbo della computisteria, è il verbo della ragioneria, è il verbo del computo, del calcolo. E lo si usava nell'Antico Testamento, lo usavano soprattutto i sacerdoti per misurare i sacrifici, quanti sacrifici hai fatto? E su questa base Dio ti premia, i sacrifici validi sono segnati da Dio, e il sacerdote diceva è valido, sarà computato, accreditato. E voi vedete che qui invece Abramo fa un sacrificio. No, Abramo offre il cuore, offre la coscienza, la fede è un atteggiamento. E allora voi vedete che qui Paolo sente nello spirito dei profeti, misericordia io voglio e non sacrificio. Paolo sente qual è il vero sacrificio che noi dobbiamo levare a Dio, qual è la vera opera che ci salva. E la vera opera che ci salva è Amen, è la fede. Dio misura, non misurerà tanto, un atto più, un atto meno, misura questa adesione radicale, estremamente più esigente che offrire 10 paternostere, molto più esigente che far celebrare una messa o assistere a una messa. Dio misura ciò che dà colore anche a queste realtà, ma che è assolutamente imprescindibile, che deve essere assolutamente posto dal credente, la fede. Ciò gli fu computato a giustizia. E giustizia sapete bene che cos'è, la dikaiosune. Ciò che noi esprimiamo attraverso la fede ci fa veramente diventare uomini nuovi e creature nuove. E adesso ascoltiamo allora la parola di Paolo. La sentiamo nei versetti 18-22 del capitolo 4. È l'ultima parte, diciamo, quasi del suo commento alla figura di Paolo, alla figura di Abramo, il grande credente. Abramo, nostro padre, come egli lo chiama. Egli ebbe fede, e qui sentite che anche Paolo scrive molto bene, con dolcezza quasi. Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto. Così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, è morto il seno di Sara. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso, Dio aveva promesso, era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E usando, adesso io vorrei commentare in maniera conclusiva, il tema l'avete capito molto bene, è la fede come strumento fondamentale della salvezza, l'apertura dell'essere profondo dell'uomo, e quindi un'apertura esigentissima, perché richiede la spogliazione completa dell'essere dell'uomo. Io a questo punto vorrei dirvi che tutto questo discorso, proprio usando la teologia contemporanea, potremmo riassumerlo con un verbo, il verbo esistere. Si usa parlare tanto dell'esistenza cristiana. Il verbo esistere è quello che meglio di tutti ci esprime questo concetto. Proviamo un po' a fare un momento a smontare questo verbo. Stacchiamo, prima parte, ec, più sisto, existo. Ec vuol dire da, fuori, sisto, stare. Ecco, l'esistenza autenticamente cristiana è proprio questo, mettere, trovare il baricentro fuori di sé. Vedete, l'egoista lo trova dentro di sé. Lui esiste in sé, si chiude nella sua prigione. E questa prigione lo uccide. Invece la fede è rischiare. La fede è squilibrio in questo senso. La fede è vivere secondo giustizia e verità, non è conveniente. Non è secondo il calcolo immediato dell'uomo che è pronto subito, automaticamente, a difendersi, a possedere. È invece essere. E quindi uscire è per eccellenza il futuro. È l'adesione a trovare un altro punto di sicurezza. Paolo è quindi il cantore veramente dell'esistenza cristiana. E a questo punto dobbiamo concludere. Io pensavo di poter leggere anche qualche parte, qualche capitolo della seconda cellula musicale, chiamiamola così, la seconda cellula teologica, quella dei capitoli 5 e 8. Invece, d'altronde, i capitoli 5 e 8 lo faremo la prossima volta e vedremo che il movimento è ancora lo stesso, ma da un'altra angolatura. A questo punto dobbiamo un po' concludere e vedere che cosa ci ha insegnato questa sera Paolo. Io lo farò con due forme diverse. Una è un po' a sorpresa anche questa sera, proprio è una vera sorpresa per me. E devo, da questo punto di vista, proprio ringraziare anche voi. Vedrete per quale ragione. Prima cosa, la mia conclusione è questa. La conclusione è in pratica una sola, quella che ci dice Paolo. Possiamo esprimerla con una serie di frasi immediate. La prima frase potrebbe essere questa. Paolo ci dà oggi un grande canto della povertà. L'uomo è riportato alla sua nudità col discorso di Paolo. L'uomo che si autofonda, che si autocostruisce, è destinato proprio a fare queste, appunto, queste costruzioni folli, senza solidità. È proprio questa scoperta fino in fondo del limite che abbiamo, contro tutte le illusioni, contro questa celebrazione frenetica del potere dell'uomo, questa esaltazione del tiranno dell'universo. Paolo fa vedere che tutti, anche quelli che sono convinti di essere più giusti degli altri, perché sono in chiesa, diciamo, potremmo dire, sono in sinagoga, sono uguali agli altri. Sarà questione di differenze, ma nell'interno, se quelli vanno con questo orgoglio, con questa carica interiore di superiorità, di disprezzo, e poi fuori magari sono come gli altri, perché hanno ascoltato questa legge, ma questa legge era stata solo il distintivo che hanno sopra, scrivendosi come cristiani, sono in realtà poveri. E quindi egli ci invita a ritrovare un po' questa nostra povertà di fondo, questo esame di coscienza di fondo, di base. E dall'altra parte, secondo elemento, Paolo anche ha fatto un grande canto già dell'irruzione di Cristo. Non c'è ancora, perché sarà nella parte dei capitoli 5 e 8, questa grande irruzione della grazia di Dio, dello Spirito di Dio. Ma egli ha già fatto capire che l'uomo che come Abramo si apre a quella parola è ormai l'uomo che può realizzare cose grandiose. Allora, la seconda frase potremmo dire così, è l'uomo che si apre all'irruzione di Dio, è l'uomo che veramente esiste, il quale ha una vita autentica e profonda, una vita sincera, vera, genuina. E ho detto che la conclusione invece io la vorrei fare con un elemento a sorpresa, perché io ho ricevuto ieri una lettera, tra le molte che ricevo già adesso di voi, ne ho ricevuta una di uno studente universitario, il quale ha raccolto, era qui lo scorso sabato, e ha raccolto un po' la provocazione che vi ho fatto attraverso quel vocabolario, attraverso un approfondimento un po' della lettera, ha preso un piccolo commento e ha letto la lettera e mi dà una prima così, un'impressione sua. E io devo dire che proprio questa impressione ha colto, sia pure con un linguaggio un po' difficile forse, ma ha colto uno dei grandi temi, il grande discorso di questa sera. Per cui direi proprio che c'è stata un po' anche la collaborazione vostra. E direi che anche voi dovete un po' studiare da sole e cercare un po' di intravedere o di chiedervi cosa vuol dire, cosa vogliono dire alcuni di questi elementi. Tra l'altro gli dice una cosa interessante proprio a proposito del problema di giustizia di Dio, perché c'è una discussione proprio tra i teologi che va in questo senso, nel senso a cui lui allude, sia pure non in maniera tecnica. La lettera ai Romani deve essere lo sforzo di essere implacabili contro il nostro autosalvarsi, che è il peccato originale. E l'orgoglio ultimo, con la O maiuscola, E questo è il peccato fondamentale. È però anche una celebrazione di Dio e del suo primato. È la parte che noi vedremo, soprattutto col capitolo ottavo. Direi che esiste, questo è fine teologicamente, bisogna dare atto, è proprio uno dei dibattiti della teologia paolina. Direi che esiste una giustizia di Dio con genitivo soggettivo, cioè giustizia che Dio fa, con soggetto Dio. Cioè il donarsi di Dio. E questo è prima della giustizia di Dio con genitivo oggettivo, cioè la giustizia che è stata data, che Dio ha dato a noi e che noi possediamo, che è secondaria, cioè questa giustizia che noi riceviamo e che ci penetra. E qui c'è una bella frase, che io direi proprio è un bel commento. Una volta che Dio è penetrato in noi, irradiando la nostra trasparenza, io direi la nostra fede, è la trasparenza dell'uomo, l'uomo che si lascia irradiare da Dio, allora inizierà la nostra storia di uomini delle opere. E questo è vero, perché il pensiero paolino è proprio questo, lo vedremo la prossima volta. Una volta che noi abbiamo aperto la fede, potremo anche fare le opere ci saranno computate, ma non prima. Gli archeologi interrogano un torso di statua antica per sapere tanti dati sulla sua epoca, stile, storia, eccetera. Il credente, e gli dice, questa è una sua considerazione sulla sua lettura della lettera, il credente, un po' come il poeta, deve interrogarsi sulla parola di Dio e dell'uomo Paolo, che è anche uno scrittore, per sentire la forza che gli fa capire, lui qui cita, è uno studente, io penso tanto male certe volte degli studenti delle università, invece bisogna dire che è anche preparato, e cita una frase in tedesco che è di Rilke, la forza di capire, quando noi sentiamo questo, dobbiamo arrivare a questa forza di capire, che du musst dein Leben ändern, che vuol dire, lui non lo traduce, ma tu devi cambiare la tua vita, e io aggiungerei, perché lui per primo ti ha cambiato. Grazie.